E siamo giunti al terzo appuntamento con il nostro dossier dedicato al senso della politica e alla religione civile, ispirato all'ultimo numero della rivista trimestrale di cultura e politica Il Mulino. Lunedì, insieme al professor Marco Cammelli, abbiamo cercato di definire il sacro civile, concretizzandolo in alcuni esempi delle nostre democrazie occidentali, in particolar modo nella vicina Italia. Ieri invece con Carlo Galli abbiamo capito come questo nucleo di senso esistenziale, formato da simboli e non solo, sia tutt'altro che astratto. Abbiamo anche chiarito come sia parte di un'irrazionalità di fondo che si manifesta poi in diversi modi razionali nella nostra realtà quotidiana. E oggi vogliamo capire meglio una di queste manifestazioni in particolare, ovvero il patriottismo. Ed è per questa ragione che saluto quindi Ernesto Galli della Loggia. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie.
Ernesto Galli della Loggia, storico ed editorialista del Corriere della Sera, poi le chiederò anche proprio dell'editoriale di oggi in prima pagina del Corriere, già professore di storia contemporanea e inoltre socio dell'Associazione di Cultura e Politica Il Mulino. Ernesto Galli della Loggia, lei ha intitolato in modo riflessivo e forse un po' provocatorio il titolo del suo contributo nella rivista, ma perché non chiamarlo patriottismo? E vorrei partire proprio da qui. Che cos'è il patriottismo?
Ma il patriottismo, io credo, ovviamente di tutto si può dare mille interpretazioni, ma diciamo così, mi pare la definizione più ovvia: il patriottismo è il senso di appartenenza ad una patria, cioè ad una collettività che abita in un determinato territorio, che condivide una lingua, una storia, una tradizione, i costumi anche di ogni tipo, anche quelli alimentari, diciamo così, l'identificazione che ognuno di noi ha. Anche emotiva, perché naturalmente c'è anche un aspetto emotivo in questa identificazione, perché è legata anche ai legami familiari che si sono creati con le persone che abitano in questo territorio, legami di amicizia, di collaborazione. Tutto questo sentimento, che forma anche una parte fondamentale della nostra identità, è il patriottismo, che ha questa, diciamo così, duplice aspetto di riconoscersi in una collettività umana e anche nelle istituzioni che governano questa collettività, cioè nello Stato, cioè appunto in quella che quando c'è questo sentimento si chiama una patria. Io credo che appunto questo sia un dato tipico della formazione storica dell'Europa, nelle forme che noi conosciamo, nel senso che la formazione del patriottismo ha richiesto tutta una serie di processi storici che sono tipici solo dell'Europa, a cominciare da uno fondamentale, cioè la formazione dello Stato nazionale. Da questo punto di vista la Svizzera è una felice eccezione che in qualche modo conferma la regola, perché come è noto la Svizzera racchiude, diciamo così, fin dalla sua origine una molteplicità di nazionalità che sono riuscite a unificarsi in modo quasi, vorrei dire, quasi straordinario in uno Stato che è appunto lo Stato svizzero, che peraltro appunto ha una storia secolare e proprio per questo ha prodotto un patriottismo svizzero che esiste come. Altri continenti dove la storia è stata diversa evidentemente non hanno sviluppato l'identica forma di appartenenza.
Lei nel suo editoriale di oggi sul Corriere della Sera evidenzia come l'Unione Europea non abbia un'identità, cioè il senso della propria storia è in questo modo non ancora compiuto. Lei scrive:
no, non è compiuto per nulla, direi.
Non è compiuto per nulla.
Non mi sembra che ci sia un patriottismo europeo. Questo veramente, diciamo, mi sembra di, io non lo vedo, ecco.
Ma è possibile trovare, secondo lei, anche a livello europeo, nel senso migliore del termine di patriottismo, e a livello sovranazionale, qualcosa che possa legare e ci possa far sentire europei?
Ma dunque, innanzitutto, diciamo così, il sentimento nazionale richiede anche una consapevolezza, una conoscenza, come dire, storica, del proprio passato. Naturalmente, più questi passati sono diversi, e i passati dei paesi europei sono molto diversi a volte tra di loro, molto diversi, è più difficile che si stabilisca questo patriottismo. Il patriottismo, cioè, richiederebbe anche, avrebbe richiesto, richiederebbe la formazione di un patriottismo europeo, un'azione dall'alto in qualche modo, un'azione della politica. Dovrebbe esserci un fortissimo impulso delle istituzioni politiche europee, per creare il patriottismo, attraverso soprattutto la conoscenza delle rispettive storie, ma soprattutto di ciò che unifica queste storie, cioè di valori che siano europei. L'elemento che è molto unificante è la contrapposizione. Forse questo è l'unico aspetto per cui in qualche modo ogni tanto sembra di intravedere un brandello di sentimento patriottico, diciamo così, europeo. Per esempio, in una parte molto importante, significativa dell'Europa, è molto diffuso un sentimento, diciamo così, di differenziazione antagonistica nei confronti degli Stati Uniti dell'America. Cioè, gli europei pensano di essere europei soprattutto quando si confrontano con gli americani. In qualche misura, forse anche se c'è un confronto, diciamo così, analogo con i russi. La contrapposizione è stato un elemento storico naturalmente molto importante nel favorire il sentimento dell'appartenenza. Questo, diciamo così, bisogna ammetterlo. Cioè, il patriottismo dei paesi europei è nato soprattutto dalle guerre, il che naturalmente ci deve portare ad auspicare che allora ci sia una serie di guerre che l'Europa debba affrontare per far nascere il patriottismo. Però è significativo che la questione dell'appartenenza all'Europa, dell'Europa soggetto politico, nasce precisamente oggi quando l'Europa si deve confrontare con la dimensione militare. E allora si scopre che questa dimensione militare, che implica la formazione di un soggetto politico, è difficilissima perché non esiste nessuna sufficiente identificazione dei cittadini con il soggetto politico.
E allora, proprio su questo aspetto, vorrei tornare alle parole di ieri del professor Carlo Galli, che ci diceva che la radice esistenziale originaria di un popolo si trova nel conflitto, cioè che un popolo decide di esistere politicamente contro qualcuno, ad esempio contro un nemico esterno, e allora si tratterà di una guerra di liberazione o contro un nemico interno, e allora in questo caso forse ci troviamo di fronte a una guerra civile. Chiaramente il patriottismo è legato ad un senso di comunità rivolto al concetto di patria, per cui si è anche pronti a morire. Allora la domanda che vorrei farle è il patriottismo che crea i nemici o sono i nemici che creano il patriottismo? Oppure entrambe le cose?
Beh, essenzialmente sono i nemici che creano il patriottismo. Il patriottismo poi, come tutti i fenomeni politici e sociali, può degenerare in un nazionalismo aggressivo, allora in quel caso si può dire che il patriottismo genera i nemici, però è una forma patologica del patriottismo. La forma normale del patriottismo è quella di difendere la propria identità, non di aggredire altre identità. Di difendersi, non quella di aggredire. Questa è, diciamo così, la forma fisiologica del patriottismo. Sì, prego, mica.
E lei, nel suo contributo, nell'ultimo numero del Mulino, evidenzia come all'insegna del patriottismo ci si identifica immancabilmente con una sola parte della storia, ad esempio i vinti di Aspromonte, gli esuli antifascisti con la resistenza tradita, vale a dire ogni volta con coloro che stavano contro, che stavano dall'altra parte. Quanto è auspicabile integrare la capacità di riconoscere come parte della propria storia anche ciò che non ci piace, ciò che sta dall'altra parte?
Sì, il caso dell'Italia è un caso molto particolare perché c'è una parte almeno diciamo, nell'ultimo secolo, ma si può dire dall'inizio del Risorgimento, una parte notevole del paese non si riconosce nella sua storia. Tutte le più importanti culture politiche italiane del Novecento, dal fascismo all'azionismo, al cattolicesimo politico, al socialismo, sono tutte nate, diciamo così, in polemica con il Risorgimento, cioè con la formazione dello Stato italiano. E lei capisce che è una condizione abbastanza strana che un paese produca culture politiche, che sono poi le culture politiche che hanno dominato il Novecento, contestando il momento della nascita dello Stato nazionale. Questo elemento, diciamo così, di non riconoscimento del proprio passato caratterizza tuttora fortemente il mio paese, l'Italia, ed è una delle cause della difficoltà in Italia della nascita di un sentimento forte, di un forte sentimento nazionale e anche del patriottismo. Insomma, quando una parte del paese pensa che il proprio passato sia un passato sbagliato, pieno di insufficienze, addirittura quasi criminale, beh, è chiaro che insomma, è difficile poi la formazione di un sentimento di appartenenza alla patria, alla nazione, alla collettività.
E per concludere, le vorrei fare un'ultima domanda, riallacciandomi sempre a ciò che ci raccontava ieri il professor Carlo Galli, a proposito del nucleo di senso del sacro civile. Per il professor Galli l'origine, non è pienamente razionale, e dunque è paragonabile in questo senso alla fede, da cui appunto scaturisce poi l'ordinamento complessivo nella sua razionalità. In un certo senso, anche il patriottismo scaturisce da bisogni irrazionali e quindi, per certi versi,
Certo,
si avvicina alla fede.
sì, naturalmente insomma, c'è una misura in tutte le cose, ogni cosa può diventare un eccesso, può diventare una patologia, il sentimento familiare può sfociare nel diritto d'onore, non so, per dire la prima cosa che mi viene in mente, però è verissimo, la politica non è dominata dalla ragione, al fondo della politica c'è qualcosa che è irrazionale, che appartiene appunto all'emotività, al sogno, alla fantasia, a dei sentimenti che non hanno, diciamo così, un aspetto propriamente razionale. Implica il rapporto tra le persone, perché alla fine la politica significa il rapporto tra le persone. Il rapporto tra le persone dipende da mille cose che non sono molto molto, molto razionali. Il solo fatto di appunto riconoscersi in chi parla la propria lingua e riconoscersi molto meno in chi non la parla o non riconoscersi affatto, già questo ha qualcosa in fondo di irrazionale, insomma. Bisogna rassegnarsi all'idea che gli esseri umani, intendo, hanno anche una parte irrazionale. E siccome la politica è fatta dagli uomini per gli uomini, anche la politica ha un aspetto irrazionale.
Beh, o comunque magari farne tesoro di questo proprio perché spesso ci si ferma alla parte razionale senza considerare invece che sotto la punta dell'iceberg c'è tanto altro. Io ringrazio Ernesto Galli della Loggia, lo ricordo, storico ed editorialista del Corriere della Sera, per essere stato con noi e per averci dato
Grazie
ulteriori
a voi.
spunti di riflessione. A presto.
Grazie.